ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Un ben trovate a tutte le persone in ascolto. Oggi qui al ridotto andremo dietro le quinte, andremo sul retropalcoscenico, andremo a vedere come nascono le opere. Lo faremo in parte in modo molto divertente attraverso un'opera comica che però si intitola, ha proprio come titolo, L'opera seria. È un'opera satirica di Florian Leopold Gassmann su libretto di Ranieri de Calzabigi, che con la direzione di Christophe Rousset è in scena in questi giorni al Teatro alla Scala. Ne parleremo presto con Paolo Borgonovo, che è andato a vedere per noi. Nella seconda parte invece incontreremo un librettista. Si tratta di Temistocle Solera, che collaborò con Verdi in una fase cruciale della sua vita, proprio le primissime opere di Verdi. È uscito il nuovo volume dei Carteggi Verdiani. Sarà con noi a raccontarci di questo carteggio e anche un po' di Temistocle Solera il curatore del volume, Nicola Badolato. Questo però nella seconda parte. Noi invece ora cominciamo dall'opera seria. Allora, quella che abbiamo ascoltato è un'aria del protagonista, di fatto, dell'opera seria, ricordo, commedia per musica su libretto di Ranieri de Calzabigi e con la musica di Florian Leopold Gassmann, il cui personaggio principale, il cui motore in qualche modo, è un impresario che ha il nome molto significativo di Fallito. Lo interpretava Pietro Spagnoli ed è appunto con la sua voce che abbiamo ascoltato quest'aria estratta dalla registrazione della prima, che è andata in scena il 29 marzo, quindi pochi giorni fa, al Teatro alla Scala. Allora, Paolo Borgonovo, da dove vogliamo partire per raccontare quest'opera, che è un gioco in se stesso di scatole, no? Una dentro l'altra.
Innanzitutto il titolo dice già tutto, perché di fatto si tratta di un'opera buffa che ha come titolo L'opera seria, quindi è già una parodia al quadrato. L'opera buffa perché siamo nel 1769, sono gli anni in cui l'opera buffa da ormai un trentennio sta avendo questo grande successo come contraltare dell'opera seria, recupera l'opera buffa quegli aspetti, quei siparietti comici che nell'opera settecentesca erano inseriti ovunque e che poi invece nell'opera più seriosa di stampo metastasiano sono stati esclusi, quindi l'opera buffa ha grande successo e è proprio un genere musicale dell'epoca quello della parodia dell'opera stessa. Potremmo chiamarla, anzi gli studiosi la chiamano il metamelodramma, e ci sono tantissimi esempi di questo genere in cui viene rappresentato in scena il mondo dell'opera seria, un mondo assurdo di castrati capricciosi, di dive non meno capricciose, di impresari falliti, perché l'opera è sempre stato uno spettacolo molto costoso, nato in seno alle grandi corti rinascimentali dove i soldi non erano un problema, e quando poi è diventata invece una impresa commerciale il fallimento era dietro l'angolo. Quindi fallito, ma è allora il poeta che compone i versi si chiama Delirio, il compositore si chiama Sospiro, e così tanti nomi che ispirano insomma in questo senso di parodia.
Per completare, diciamo, questa lista di nomi, che in effetti sono di per sé molto indicativi, invece gli interpreti, i cantanti che fanno parte di questa compagnia messa insieme da Fallito per portare in scena la nuova opera seria, appunto, di cui sono autori rispettivamente per testo e musica Delirio e Sospiro, ecco, i cantanti si chiamano, e anche questo è significativo, Ritornello, il primo musico, che è un po' la presa in giro del castrato capriccioso, benché sia effettivamente un tenore, nel cast Scaligero, Josh Lovell, e poi tre dame che si chiamano rispettivamente la Stonatrilla, la Smorfiosa e la Porporina.
Stonatrilla è la prima donna. Stonatrilla dice tutto, il trillo è un po' il simbolo del suo virtuosismo, se vogliamo, esteriore, e è fin troppo chiaro che cosa intende. Una struttura, quella di quest'opera, piuttosto ampia, perché procede con il classico andamento tripartito di questo tipo di metamelodramma. Nel primo atto, che è il più ampio, un'ora intera di musica nella direzione di Christophe Rousset, vengono presentati i personaggi con i loro tic, il poeta e il musicista che fingono di stimarsi e di lodarsi ma che in realtà si disprezzano, e poi i vari capricci delle dame e del castrato, i quali ritengono sempre che non c'è abbastanza interesse per la loro arte. Comunque, diciamo, un'ampia presentazione. Il secondo atto, invece, anche qui è un topos di questo tipo di metamelodrammi, rappresenta essenzialmente una prova, e quindi ci sono queste sedie che ospitano i cantanti che provano, e quindi ciascuno prova la sua aria, e ci sono le varie parodie di questa situazione che, in effetti, chi ha mai vissuto una prova d'opera anche a tutt'oggi sa che è una situazione spesso al limite della parodia malgré sua. Il finale, il terzo atto, anche qui un momento classico di questa struttura, è invece la messa in scena dell'opera seria che si sta provando e che solitamente è la parodia di un'opera seria magari famosa. In questo caso gli studiosi vi hanno ravvisato una parodia dell'Adriano in Siria, opera metastasiana messa in musica da tantissimi compositori, anche se forse io ci vedo anche un po' dell'Alessandro nelle Indie, cioè un po' della Cleofide di Hasse, che era negli anni 60 il principale collaboratore di Metastasio a Vienna e quindi proprio l'esponente principale di questa opera seria paludata.
Ecco, la struttura che tu mettevi in luce, Paolo, è naturalmente una struttura innanzitutto drammatica, no? Cioè l'introduzione, siamo a casa dell'impresario, la prova e poi successivamente la messa in scena o recita. In realtà uno degli elementi di interesse di questa opera in particolare, cioè di quella di cui stiamo parlando rispetto al cliché di questi metamelodrammi, o diciamo perlomeno alla forma consueta di questi metamelodrammi, è la presenza di due autori che giocano, alludono, richiamano e raccontano la scena viennese del loro tempo, perché appunto il librettista Ranieri de Calzabigi e Florian Leopold Gassmann è un autore di cui oggi credo la gran parte, no, di noi il nome lo ricorda a malapena, forse l'ha letto in qualche manuale, ma era un compositore sicuramente molto competente e fra l'altro molto rappresentativo di quel mondo, perché era di origine ceca, poi naturalmente formato a Vienna, ma formato soprattutto in Italia, quindi fa molte volte avanti e indietro, attraversando le Alpi, l'ultima volta peraltro portando con sé anche un giovanissimo assistente, che poi si chiama Antonio Salieri, quindi prenderà il suo posto più tardi alla corte di Vienna. Però uno degli elementi di interesse è proprio questo gioco della presa in giro. Allora, partiamo forse da un momento centrale della prova.
L'interesse è duplice perché entrambi questi personaggi sono in qualche modo legati, uno direttamente perché ne fu il principale esponente, Ranieri dei Calzabigi, l'altro indirettamente perché è comunque successore di Gluck, entrambi legati alla cosiddetta riforma gluckiana, cioè a un teatro tra virgolette moderno secondo i loro propugnatori, quindi con una musica più drammatica, con meno abbellimenti, con maggiore integrazione tra il recitativo e le arie, insomma una struttura più drammatica e sinfonica al contempo. Quindi questi due personaggi danno, certo, come dicevi, qualcosa di più rispetto alla tipica parodia dell'opera seria, perché entrambi non vogliono soltanto far la parodia di questo mondo di pazzi, ma vogliono anche un pochino punzecchiare chi è rimasto in questi canoni. E allora in questa prova le cantanti non solo fanno parodia del proprio personaggio, ma suggeriscono con molta grazia anche una parodia degli aspetti più retrivi, se vogliamo, di questo stile. E qui c'è il caso estremamente interessante dell'aria della prima donna, Stonatrilla, la quale, dopo un recitativo in stile gluckiano molto drammatico, invece si produce in un'aria con il classico duetto con lo strumento concertante, con fioriture, abbellimenti, acuti, insensati, ripetizioni in cui il testo è totalmente illeggibile.
Thank you.
Ecco, naturalmente questa interruzione con applauso dell'aria che abbiamo appena ascoltato era l'aria appunto dal secondo atto dell'opera seria di Gassmann, dalla registrazione della prima rappresentazione che ne è stata fatta il 29 marzo al Teatro alla Scala. L'interprete del ruolo di Stonatrilla, la prima donna, è Julie Fuchs, e non è un errore evidentemente il fatto che il pubblico sia entrato ad un certo punto e poi lei abbia ripreso a cantare e abbia a quel punto inserito anche l'acuto finale. Fa proprio parte di questo gioco di presa in giro, è proprio costruito per far sì che il pubblico intervenga e per farci vedere che invece la prima donna vuole aggiungere ancora qualche cosa oltre il finale che era stato evidentemente previsto. Ecco, questo gioco percorre tantissimo questo metamelodramma, come giustamente Paolo lo definivi, e questa questione del testo che scompare, perché no, i cantanti ne fanno polpette, è vero qui, perché ovviamente a livello di comprensibilità, ma ci sono un sacco di altri esempi. Uno degli elementi è proprio anche la presa in giro non solo dell'arroganza e della protervia di questi grandi cantanti che appunto usano il testo semplicemente come pretesto per le proprie esibizioni vocali, ma anche della loro ignoranza. C'è tutto un gioco con appunto il tenore che non vuole dire Scilla, non capisce cosa sia Scilla,
vuole... dice Sicilia.
Allora il librettista cerca di correggerlo e lui dice no, ma io trovo che sia meglio Sicilia. Ecco, questo genere di gag percorre tutta l'opera. È interessante anche che i registri un po' sono diversi, no? Il primo atto, tutto sommato, oltre che essere il momento di presentazione dei personaggi e quindi anche del contesto, è propriamente un'opera buffa come poteva essere a metà Settecento. Il secondo atto gioca invece sulla parodia, quindi abbiamo questa alternanza fra momenti di opera seria, e lì si pone la domanda, la si pone naturalmente al direttore d'orchestra Christophe Rousset: quando l'opera seria viene cantata, la lasciamo seria, la comicità emerge dalla situazione? E poi vedremo cosa succede nel terzo atto.
Christophe Rousset si è accostato a quest'opera in una maniera estremamente rispettosa, se vogliamo dire perfino compassata. Egli stesso ha affermato che l'aspetto parodistico, l'aspetto farsesco è già presente nel libretto e che non deve essere a forza introdotto nella musica. Quindi egli, potremmo dire, prende sul serio la musica di Gassmann dalla prima all'ultima nota, la esegue nel modo migliore possibile, con attenzione alla prassi esecutiva, i colori corretti. Non è sbagliato, anzi è molto corretto da un certo punto di vista e anche benvenuto, perché devo ammettere che quando le opere buffe vengono rappresentate calcando molto la mano dal punto di vista vocale e il canto diventa una specie di Sprechgesang che trasforma il Settecento in Kurt Weill e Brecht, non è un bel servizio che si fa a questa musica, perché è musica che andava cantata. Diciamo che forse il suo punto di vista è veramente estremo, e effettivamente il primo atto, un'intera ora di opera buffa, scorre senza nessun applauso e senza quasi nessuna risata del pubblico, che come il direttore si accosta a questa musica con una specie di compassato rispetto. Curiosamente, il primo applauso di pubblico entusiasta arriva alla fine di quell'area che abbiamo sentito, perché, diciamolo, i fuochi d'artificio divertono. Il pubblico alla fine di quest'area, che dovrebbe essere una parodia ma che comunque è divertente e che è bella musica, è sovraeccitato e non vede l'ora di applaudire la prima donna che fa una garbata parodia di se stessa, e questo veramente funziona.
Il ritmo comico in un'opera comica è il frutto tanto delle scelte del direttore d'orchestra quanto di ciò che accade sul palcoscenico. Qui c'era una regia di Laurent Pelly che firmava anche i costumi, con scene di Massimo Troncanetti. La scelta era quella di farci vedere un mondo di cartapesta, di mettere proprio in evidenza il fatto che è tutto un gioco. La scenografia sostanzialmente è una sorta, come se fosse una stampa un po' seppiata, un gioco tutto di bianco e nero, e Pelly riproduce nello spettacolo questa struttura a cui anche tu accennavi, Paolo, no? Cioè, nel primo atto sostanzialmente non c'è nulla, partiamo nel nero, a poco entrano gli elementi, nel secondo atto con la prova si costruisce qualcosa, nel terzo atto il pubblico finalmente ride fino in fondo perché si vede l'opera seria. E mi permetto di dire, io Quando è arrivata l'opera seria, ho avuto un moto di dire: ah, però adesso che c'è una trama, come è subito tutto più intenso. Per quanto fosse una parodia, era subito bella
l'opera. Ho pensato esattamente la stessa cosa. Ma secondo me l'ha pensata anche il regista. Perché quelle scatole vuote che vengono riempite man mano, quando c'è l'opera seria, si riempiono di questa visione trasfigurata in cui ci fa entrare il regista in una di quelle stampe in bianco e nero, quelle incisioni che rappresentano nei libri del Settecento le scene d'opera, con i costumi dei castrati, con le scenografie. E lì però c'è una satira molto divertente ma anche affettuosa di questo mondo, e subito viene un sorriso davvero sincero in chi guarda questa cosa. La catastrofe dell'opera sera messa in scena ci deve essere, perché l'opera deve crollare, non deve avere successo, e tutti quanti nel finale devono lamentarsi per il fatto che l'impresario addirittura se n'è scappato con i soldi. Ecco, lì il regista non ha seguito il libretto, ma ha aggiunto qualcosa per dare questo spirito, e non ve lo rivelerò se volete andarci, visto che è in scena fino al 9 aprile, qualcosa che veramente funziona e che davvero dà alla nostra sensibilità teatrale il senso di questo crollo di un'opera che non sta in piedi. E lì si ride tantissimo. Le parodie musicali di queste singole arie sono estremamente divertenti, e i cantanti non calcano la mano, ma eseguono tutto quello che c'è con un'estrema efficacia.
I cantanti calcano la mano dove invece è richiesto che calchino la mano, perché a un certo punto nel finale arrivano le tre madri delle tre prima, seconda e terza donna, e sono rispettivamente Bragherona, Befana e Caverna.
Oh, dico Caverna, ascoltate! Vi scordate che con le fischiate vostra figlia di palco in Bologna fu cacciata?
Buongiorno!
Sì, sì!
Buongiorno!
Sì, sì!
Imposta!
E la vostra, come fate?
Ma cosa la mia? Che mi fate? Che mi fate?
Su, negate, ma sulla gazzetta si stampò che per ordine in fretta da Torino la vostra partì! Da Torino la vostra partì!
Ora si sposa in tabernacoli, non si sa, mi fai miracoli, bello spasso è questo qui, bello spasso è questo qui!
Erano tre voci maschili, evidentemente l'inizio del finale del terzo atto. Sono Alberto Allegrezza, Laurence Zaso e Filippo Mineccia. Paolo Borgonovo, che c'entrano?
Questo è veramente l'unico momento farsesco in cui anche si sente un tipo di canto estremamente portato all'eccesso. E qui ci sono queste tre vecchie madri, le madri delle cantanti. Si ritorna al metateatro, entriamo nel camerino in cui queste madri sono un po' anche le serventi delle loro figliole, e loro essere affidati a delle voci maschili, il tenore acuto e due falsettisti, è un vecchissimo topos dell'opera ancora seicentesca. Chi conosce Monteverdi ricorderà Arnalta e le sue varie nutrici, quindi un riferimento proprio a un mondo molto antico. È uno dei pochi momenti in cui anche il direttore Rousset, oltre che il suo cast vocale, indulge in un canto estremamente recitato, in un canto estremamente farsesco.
Questo è sicuramente uno dei tratti che rende interessante, no? L'aver riportato in scena l'opera seria di Florian Leopold Gassmann sul libretto di Ranieri de Calzabigi, che è in scena al Teatro alla Scala, lo ricordo, con la direzione di Christophe Rousset, e uno spettacolo firmato da Laurent Pelly per la regia fino al 9 di aprile. Merita di andarlo a vedere, e anche per questo gioco di tantissime citazioni e riferimenti. Forse un ultimo elemento che merita di essere citato è che ci sono molti momenti di ballo nello spettacolo con le coreografie di Lionel Hoche. Cosa dici, Paolo? Ci lasciamo con un frammento di un ballo?
Sì, il grande ballo che introduce l'opera seria.
Mm-hmm.
Intervallo. Una cartolina da Praga, Statni Opera.
Chi oggi volesse andare a Praga per ascoltare un'opera lirica avrebbe tre opzioni. Il Teatro degli Stati di Praga, gioiello rococò che ospitò la prima del Don Giovanni di Mozart. Il Narodni Divadlo, ossia il Teatro del Popolo, sulle rive della Moldava, oggi la sede principale dell'opera di Stato, inaugurato nel 1881. E infine il teatro di cui parliamo oggi, la Statni Opera, aperta nel 1888 con il nome di Neues Deutsches Theater. Come diceva il nome, era la casa musicale dell'ampia comunità germanofona di Praga, allora parte dell'impero asburgico. E non stupisce che la sera inaugurale sia stata nel segno di Wagner, con una recita dei maestri cantori di Norimberga. Fu l'inizio di un periodo trionfale grazie alla direzione di Angelo Neumann, che impose standard così elevati da far diventare il teatro un punto di riferimento internazionale. Anche Mahler vi diresse Oro del Reno e Valchiria, e più tardi, con la direzione di Zemlinsky, che fu il successore di Neumann, il teatro divenne una sorta di baluardo di libertà per gli artisti, soprattutto ebrei, in fuga dalla Germania nazista. E siccome la storia, quella con la S maiuscola, sa essere tragicamente ironica, una volta che il Führer invase la Cecoslovacchia, il Deutsches Opernhaus, questo il nuovo nome, divenne sede delle grandi assemblee del partito nazista. Ma dopo la guerra il teatro, che prese il nome appunto di Statni Opera, abbandonò la tradizione germanofila per diventare un centro di avanguardia, con produzioni innovative del repertorio ceco e straniero, troppo evidentemente per la nuova dittatura comunista, che inglobò il teatro sotto la stessa guida del Narodni Divadlo. Eppure la tradizione della Statni Opera continua, magari sotto traccia, e ne rispetta la storia. Da una parte con il ciclo recentissimo Musica non grata, che negli ultimi anni ha rimesso agli onori del palcoscenico pagine e autori schiacciati dal nazismo, la famigerata musica degenerata, e dall'altra con la recentissima proposta della Valchiria in forma di concerto diretta da Kent Nagano in un progetto dal titolo Wagner Cycles, che si ripropone di eseguire l'intero Ring una giornata all'anno secondo le condizioni esecutive del tempo di Wagner, sia a livello strumentale che vocale, e persino rispettando la pronuncia del tedesco che era comune in quegli anni. E chi vi parla c'era, il risultato è stato estremamente interessante. L'anima wagneriana di Praga si è fatta sentire ancora una volta.
Firmato Nicola Cattò.
era il coro Urli Rapine dal prologo dell'Attila nell'edizione che diresse appunto Riccardo Muti con i complessi del teatro alla Scala, ma ci porta ad aprire un'altra pagina in cui la Scala c'entra, però torniamo indietro di un bel pezzo perché parliamo di un nuovo volume dei Carteggi Verdiani, uscito proprio da poco lo scorso anno, l'ha curato Nicola Badolato che è qui con noi, professore associato all'Università di Bologna, ben trovato.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, questo volume raccoglie il corpus, poi racconteremo quanto abbondante, quanto esiguo, come è stato possibile ricostruirlo, dei carteggi fra Giuseppe Verdi e Temistocle Solera. Noi oggi, nella prima parte della puntata, parlavamo dell'opera seria di Leopold Gassmann e di un mondo dell'opera un pochino folle, naturalmente messo in burla. Però il profilo che lei include in questo carteggio del librettista Temistocle Solera, insomma, non si allontana tanto.
Non si allontana tanto, tant'è che Alessandro Luzio, uno studioso verdiano della metà del secolo scorso, curatore delle prime edizioni di Carteggi Verdiani, parla proprio di una confusione tra vita e melodramma per Temistocle Solera, una personalità artistica molto particolare che ha avuto una vita romanzesca. Nasce a Ferrara quasi per caso nel Natale del 1815, perché il padre Antonio, che di professione era giudice presso la Corte di Giustizia e poi avvocato a Ferrara, si trovava da quelle parti con la famiglia e da lì comincia un po' una vita molto particolare, perché intanto il padre viene coinvolto in questioni carbonare, nella vendita carbonara di Ferrara, e diventa presto un prigioniero politico. E da lì la famiglia poi si sposta verso Brescia, verso Milano, il piccolo Temistocle comincia ad avere una vita piuttosto sregolata anche nei suoi studi, nelle sue vicissitudini iniziali, studia al Collegio Imperiale Maria Teresa di Vienna in quanto figlio appunto di un prigioniero politico, ma da subito manifesta una personalità molto turbolenta, diciamo molti aneddoti sono legati alla sua vita. Sembra sia scappato più volte dal collegio per unirsi a una compagnia circense, che abbia venduto la propria divisa per cominciare a fare teatro e per cominciare a scrivere. Tant'è che l'esordio di Temistocle Solera nell'agone artistico è soprattutto letterario, e prima di tutto letterario. Nel 1837 infatti pubblica da alle stampe una prima raccolta di poesie che intitola appunto I miei primi canti, e l'anno successivo un'altra raccolta intitolata Lettere giocose è sostanzialmente una serie di poesie satiriche che celebrano la vita sregolata, i piaceri quotidiani, e da lì la formazione letteraria e artistica di Solera piano piano si rivolge anche a quella che è la forma di spettacolo di teatro più in voga e più diffusa nella metà dell'Ottocento, ovvero il melodramma, e quindi poi con Giuseppe Verdi inizierà un rapporto particolare.
E come inizia il rapporto con Giuseppe Verdi?
Inizia verso la fine degli anni 30, entrambi vivono a Milano, sono molto amici, è uno dei pochi casi in cui Verdi nelle sue corrispondenze dà subito del tu al suo corrispondente, a Temistocle Solera, e cominciano lavorando insieme ad alcuni testi che non sono subito operistici. Una delle primissime collaborazioni che abbiamo riguarda una sorta di aria da camera, un brano per voce e pianoforte intitolato L'esule, di sapore molto romantico, quasi Sturm und Drang, in cui c'è una sorta di celebrazione della vita solitaria dell'esule dalla propria patria, che ricerca il piacere e la patria lontana, la nostalgia.
Approfittiamone allora per ascoltare almeno un frammento di questa pagina. La ascoltiamo peraltro affidata alla voce e alle mani di due interpreti molto versati anche nell'ambito lideristico, che quindi fanno emergere anche tutta l'eleganza cameristica di questa pagina. La voce è quella di Margaret Price, al pianoforte Geoffrey Parsons.
Felice
La romanza verdiana è molto lunga, dura più di 8 minuti. Abbandoniamo qui questo ascolto. Ricordo la voce di Margaret Price con Geoffrey Parsons al pianoforte, l'esule di Giuseppe Verdi su testo di Temistocle Solera.
Questo primissimo lavoro poi porterà a una collaborazione molto stretta, direi gomito a gomito. Sappiamo dai documenti che vivevano proprio vicini, abitavano vicinissimi entrambi e si frequentavano quotidianamente, ed è una collaborazione che inizia per l'appunto nel 39 con la stesura da parte di Solera di un libretto di Oberto, Conte di San Bonifacio, e da lì poi prosegue nei primi anni 40. Solera è sostanzialmente il librettista prediletto di Verdi in questa sua prima fase: Nabucco 1842, I Lombardi e la Prima Crociata nel 43, Giovanna d'Arco del 45 e poi Attila nel 46.
E veniamo ad Attila perché in realtà è il carteggio di cui lei è curatore, contiene soprattutto la corrispondenza relativa all'Attila, immagino, tanto per, molto semplicemente perché essendo amici e abitando vicini, il grosso delle comunicazioni per le opere precedenti era avvenuto probabilmente a voce di persona, mentre la necessità di corrispondere si dà solo quando le due persone si trovano, no, in luoghi diversi.
Infatti la corrispondenza, le lettere superstiti tra Giuseppe Verdi e Temistocle Solera sono proprio relative al periodo di scrittura dell'Attila, quindi tra la seconda parte del 1845 e l'inizio del 1846. Effettivamente fino a pochi mesi prima i due erano stati per l'appunto vicinissimi e quindi avevano sempre avuto occasione di collaborare e di parlare, di discutere e di litigare anche spesso, per quanto sappiamo dagli aneddoti dell'epoca, nello studio di Verdi o comunque nell'officina verdiana vera e propria. Con Attila invece le cose vanno un pochino diversamente, perché Temistocle Solera, nella sua vita sregolata, tornando appunto alla vita da melodramma di cui parlavamo all'inizio, non si trova più in Italia, o meglio si trova dapprima in area veneta e poi si sposta verso la Spagna al seguito della moglie. Nel 42 Solera si sposa con Teresa Rusmini o Rosmini, una giovane cantante di formazione milanese, sappiamo che aveva studiato al Conservatorio di Milano, e comincia a seguire passo passo le tournée, la carriera della moglie. Nel 45 appunto Solera si trova a Madrid perché sta seguendo la carriera appunto della moglie e da lì corrisponde con Verdi. Questa corrispondenza è però problematica perché non è una corrispondenza così immediata e assidua, o meglio le risposte di Solera non sono così immediate quanto Verdi vorrebbe, e difatti questo breve piccolo carteggio che noi abbiamo tra la fine del 45 e l'inizio del 46 sarà poi uno dei motivi, se non il motivo principale, della rottura di questa collaborazione e soprattutto dell'amicizia tra Solera e Verdi.
Nel carteggio figurano di fatto delle lettere fantasma, no? Cioè lei allinea dei blocchi in cui spiega: ci dovrebbe essere questa lettera, lo sappiamo grazie a quest'altra lettera perché viene menzionata, ma poi l'oggetto materiale e quindi quel testo, quelle parole, non le conosciamo. L'altra questione è il volume precedente, l'ultima uscita dei carteggi verdiani riguardava la collaborazione e quindi la corrispondenza fra Verdi e Ghislanzoni. Era naturalmente tutto un'altra fase e lì entravamo veramente nel laboratorio, in qualche modo dentro la testa di Giuseppe Verdi, drammaturgo, no? Che mette le mani nel lavoro del librettista. Qui con Solera in che fase siamo dal punto di vista della relazione fra compositore e librettista?
In effetti questo carteggio, che è forse il più esiguo della serie di carteggi verdiani pubblicati dalla edizione nazionale dei carteggi e dei documenti verdiani dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma, è effettivamente interessante proprio per l'assenza di uno dei due interlocutori. La gran parte delle lettere superstiti sono di Solera e riguardano poi soprattutto il periodo che va dopo la conclusione della collaborazione stretta tra i due, ed è molto interessante perché intanto ci permette di ripercorrere e di ricostruire la vita e la carriera extraverdiana, per così dire, e forse anche extraoperistica di Temistocle Solera, che ne ha combinate un po' di tutti i colori: è stato agente, è stato antiquario, ha svolto la carriera, addirittura la professione di acquaiolo per guadagnarsi da vivere, e soprattutto ci permette di ricostruire anche una sorta di spaccato di vita politica e sociale dell'Italia post-unitaria, sostanzialmente, perché attraverso quello che Solera scrive a Verdi senza avere mai risposta di fatto, o avendo delle risposte per interposta persona o dei piccoli contatti come nel 1871, quando Verdi si trova a Firenze e incontra Solera nel suo negozio di antiquariato, ci permettono appunto questi contatti di ricostruire una figura, quella di Temistocle Solera, che è stata strettamente legata alla vita culturale e politica italiana. A un certo punto Solera chiede addirittura a Verdi, che nel frattempo era diventato senatore, di intercedere per lui per poter essere direttore o comunque collaborare con la Gazzetta Ufficiale. Quindi una volontà da parte di Solera di essere in contatto anche con quel mondo politico che forse l'aveva anche in parte deluso dopo le prime accensioni di carattere risorgimentale, passatemi questo termine del tutto generico. E quindi il carteggio è caratterizzato sostanzialmente da un monologo o comunque un dialogo unilaterale, in qualche misura, fino alla rottura definitiva, l'ultimissima lettera, che in effetti di Giuseppina Strepponi, riporta un'annotazione di mano di Verdi in cui in maniera molto apodittica dice: rispondere che non lo volevo per nulla sentire. Solera aveva proposto un libretto, uno dei suoi ultimi libretti, che forse erano anche un po' passati di moda nello stile e nella conformazione. Quindi questa sostanzialmente è uno degli interessi principali di questo carteggio, che in effetti può stupire proprio per l'assenza di uno dei due interlocutori.
Il lettore istintivamente tende un po' a colmare queste lacune. Naturalmente il lettore erudito e competente potrà arrivare a certe conclusioni, ma anche un lettore semplice tutto sommato lo trova divertente. Grazie mille Nicola Badolato.
Grazie a voi
per essere stato con noi. Ci salutiamo ancora naturalmente con una pagina verdiana su testo di Temistocle Solera. Siamo ancora nell'Attila, ascoltiamo la cavatina di Foresto con la voce di Piero Visconti, da una registrazione dal vivo della radio austriaca, della ORF, del 1980 alla Staatsoper di Vienna.
cose.